Eccoci per un nuovo deep dive. Oggi, puntiamo i riflettori sulla normativa antiriciclaggio qui in Italia. Sembra un tema un po' tecnico, vero? Ma l'obiettivo è cruciale: proteggere il nostro sistema economico, insomma, tracciare i flussi di denaro.
Esattamente. E guarda, non parliamo più solo di riciclaggio classico, quello da rapine, per capirci. Il campo d'azione è molto più ampio ora.
Ah, sì?
Eh sì. Contrasto al finanziamento del terrorismo e, cosa più recente, anche alla proliferazione di armi di distruzione di massa. C'è molta attenzione su questo.
Immagino. Il quadro legale poi è un bel labirinto, diciamocelo. C'è il decreto 231 del 2007, poi tutte le direttive europee, i nuovi pacchetti AML, decreti nazionali come l'ultimo di L95-2025.
Non ci si annoia, ecco. Proprio no. Allora, la nostra missione oggi è cercare di distillare i punti chiave con un focus specifico, il terzo settore. Partiamo da chi deve, come dire, stare sull'attenti. Chi sono questi soggetti obbligati?
Allora, la lista è lunga e direi continua ad allungarsi. È segno che c'è più consapevolezza. Ovviamente ci sono banche, intermediari finanziari, questo è scontato.
Certo.
Poi tanti professionisti, commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro, ma la rete include anche, e questo è interessante, operatori che magari uno non ci pensa subito.
Tipo chi gestisce valute virtuali, portafogli digitali, oppure case d'asta, galleristi, persino le pubbliche amministrazioni, quando gestiscono appalti, concessioni, fondi pubblici.
Capisco. Quindi davvero non è più una cosa solo per le grandi banche. Molte più realtà devono iniziare a chiedersi: ma questo riguarda anche me?
E questo ci porta dritti al terzo settore, immagino.
Proprio così. La normativa, in particolare il DLGS 2013-2007 aggiornato, chiama in causa esplicitamente anche onlus ed enti del terzo settore, gli ETS.
Ok.
E uno degli obblighi che ha fatto più discutere è la comunicazione del titolare effettivo. La spinta viene da fuori, dalle raccomandazioni del GAFI.
Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale.
Esatto. L'idea è prevenire che queste organizzazioni, magari inconsapevolmente, vengano usate per finanziare il terrorismo o altre attività illecite. E qui la cosa si fa interessante. Per una società, ok, è chiaro che è il proprietario, il beneficiario, ma per un'associazione, una fondazione non profit, chi è sto titolare effettivo? Sembra un po' un rompicapo.
Beh, concettualmente lo è. La legge italiana, con l'articolo 20 del decreto 231, ha cercato una soluzione pratica. Indica criteri specifici per gli ETS.
Cioè?
Si considerano titolari effettivi, in modo cumulativo, i fondatori, se sono ancora in vita, i beneficiari dell'attività, ma solo se sono individuati o individuabili, e soprattutto, direi, le persone con poteri di rappresentanza legale, direzione o amministrazione. Quindi, in pratica, il presidente, i consiglieri con deleghe, i direttori, figure con poteri gestionali concreti.
Esattamente.
E queste figure andavano comunicate online alla Camera di Commercio. La scadenza era l'11 dicembre 2023, mi pare. Corretto. Pena sanzioni, anche se non enormi, da 103 a 1032 euro. Però ecco, è giusto ricordare che lo stesso GAFI dice approccio proporzionato. Non bisogna soffocare l'attività di questi enti con la burocrazia. Assolutamente. Questo è un punto fondamentale. Passando poi agli obblighi che valgono un po' per tutti, ci sono alcuni pilastri. Il primo?
Adeguata verifica della clientela.
Cioè capire chi hai di fronte.
Proprio così. Identificare cliente, titolare effettivo, capire lo scopo dell'operazione o del rapporto. Scatta sopra certe soglie, tipo 10.000 euro per operazioni occasionali o 1.000 per le cripto, ma è sempre obbligatoria se c'è un sospetto. O in casi ad alto rischio. Ok. Identificare e capire. E poi?
Poi, conservazione dei dati. I documenti e le informazioni vanno tenuti per 10 anni. Non serve più un archivio unico, rigidissimo, ma i sistemi usati devono assicurare che i dati siano integri, rintracciabili. E attenzione, ora si registrano tutte le operazioni sui rapporti continuativi, non solo quelle sopra una certa soglia.
Capito. Terzo punto, sento spesso parlare di SOS.
Esatto, la segnalazione di operazioni sospette. È un obbligo chiave. Se hai motivi fondati per sospettare riciclaggio o finanziamento del terrorismo, devi segnalarlo subito alla UIF.
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.
Proprio lei. Via telematica, in modo riservato. E importantissimo, divieto assoluto di avvisare il cliente. Si chiama tipping off. Metterebbe a rischio tutto.
Chiaro. E l'ultimo pilastro qual è?
Controlli interni e formazione. Non basta sapere le regole. Servono procedure interne adatte al proprio rischio. E formare il personale. Sempre. La consapevolezza deve essere diffusa.
E se uno non rispetta queste regole, le conseguenze non saranno leggere, immagino.
Per niente. Si parte da sanzioni amministrative, multe. Parliamo di migliaia di euro per mancata verifica, mancata registrazione, mancata IES. Per le violazioni sul contante si sale parecchio, decine di migliaia di euro, con aggravanti possibili. Ma occhio, per le cose gravi si va sul penale.
Addirittura?
Sì, reclusione e multe salate per chi omette verifiche apposta, dà dati falsi o fa tipping off.
E qui entra in gioco un altro decreto famoso, il 231, ma quello del 2001 sulla responsabilità degli enti, giusto?
Collegamento cruciale, esatto. Riciclaggio e finanziamento del terrorismo sono reati presupposto. Se il reato è commesso nell'interesse dell'ente e l'ente non ha un modello organizzativo 231 efficace, beh, l'ente stesso rischia grosso. Sanzioni pesanti, fino all'interdizione. L'AML diventa parte della buona governance.
Normativa complessa, che cambia sempre, coinvolge sempre più soggetti, terzo settore compreso, obblighi chiari, sanzioni severe. Insomma, da non prendere alla leggera.
Proprio così. E questo ci porta magari a un ultimo spunto, una riflessione. Le analisi dicono che in Italia una fetta enorme dei soldi sporchi, forse il 75%, viene da reati interni, in particolare evasione fiscale.
Interessante. Ecco, la domanda è: come questa specificità italiana, questa enorme massa di denaro grigio che già circola nel paese, potrebbe influenzare poi l'applicazione concreta, l'efficacia reale dell'antiriciclaggio, al di là del mettere le crocette sulla checklist della conformità formale? Un pensiero su cui magari riflettere.